tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Rieccoci in studio, 13 e 38 minuti, sempre tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 15. Dario Ghiringhelli e Emanuela Fulgori con noi. E siamo debitori di un messaggio di Luca da Torino, che adesso, guarda...
Ma no, non posso leggerlo io,
infatti stavo dicendo, lo leggo io, perché dice, vabbè, a parte complimenti per la trasmissione, grazie, molto interessante e ben condotta, grazie. Scrivo per la prima volta perché la presenza di Emanuela, con la sua bella voce, la simpatia e la competenza, per non parlare della bellezza che invoglia a guardare la live, è proprio la ciliegina sulla torta. E poi sarebbe bello averla più spesso o addirittura come ospite fissa. Credo che Emanuela abbia anche qualcosa d'altro
grazie,
da fare
nei suoi
sabati pomeriggio, però grazie, ma il messaggio
sì, diciamo che appena possibile vengo a trovarvi.
È molto carino, sì, periodicamente vieni a trovarci, ogni paio di mesi grosso modo Manu viene a tenerci compagnia. Sentiamo magari un vocale, così sentiamo anche le vostre voci, che ne sono arrivati diversi.
Carissimo professore Marco da Imola, io sono anni che lo dico che la Juventus deve prendere te come direttore sportivo per scegliere le persone sulla fascia destra, perché come le scegli tu non sbagli mai.
Grazie.
Mi permetto la battuta da romagnolo. Comunque speriamo bene, dai, i soldi sono quelli che sono, facciamo con quelli che abbiamo. Però una cosa che non voglio più vedere è la coppiata Coop Miners e Cambiaso sulla fascia sinistra. Ciao.
Quella è una bella, insomma, è una coppiata che adesso cercheremo anche di semplificare, diciamo così, almeno la Juve cercherà di semplificare. Chiedo a Tullio come posso mandarti la mail della nostra ospite per mandarle il link, perché dice che non lo vede su Teams e quindi lo voleva via email. Quindi,
adesso mi cerco un modo un attimo al volo, non ti preoccupare.
No, se mi dici come mandarti...
Adesso ti dico la mia email, okay. La scrivo in qualche modo, qualcosa.
Se no te la giro su quella della radio, tu puoi vedere la mail della radio.
Nessun problema, adesso vedo.
Va bene, ok, allora fammi sapere così poi riusciamo a contattare anche la nostra ospite. No, allora Cambiaso con Maynes, hai ragione Marco, è insomma una problematica non da poco. Cambiaso tra l'altro... è un giocatore che sappiamo che in realtà Spalletti piace, però è anche un giocatore che ha fatto parecchi danni l'anno scorso e non soltanto l'anno scorso. Molti tifosi, io per primo, non sono proprio serenissimo quando Cambiaso è in campo. È uno dei giocatori potenzialmente in uscita se dovessero arrivare delle offerte congrue. In realtà quello che dicevamo anche prima è che queste grandi offerte per i giocatori della Juve ancora non sono arrivate, no? E quindi sta cominciando a diventare un problema, perché la Juve è in quella situazione in cui se non vende non può comprare, ma se nessuno ti vuole comprare i giocatori diventa ovviamente ancora più complicato. Sentiamo Giacomo da Susa.
Ciao ad entrambi, non riesco a capire quale sia la strategia che Carnevali
e company
vogliono mettere in campo. Le uscite sono note a tutti e non credo che con il passare del tempo gli acquirenti aumentino.
Certo.
E quindi cosa si fa? Per Dibu Martinez sembra vogliano 6 o 7 milioni, ma la Juve non affonda. Mi sembra che meno di così non si possa per un giocatore di livello, e non capisco. In più, da Carnevali mi aspetterei dei colpi con giocatori non molto noti ma con grande margine di crescita. Non ci resta che sperare.
Giacomo, sì, hai ragione. Il problema dei Martinez è che in realtà sembra che l'Aston Villa ne voglia 10-11 di milioni. 6-7 sarebbe quelli che vorrebbe dare la Juve, che è vero che potenzialmente per una società di un certo tipo non dovrebbe essere un problema, però è anche vero che su un giocatore di 33-34 anni, credo anche che vada verso la scadenza di contratto, non si voglia spendere tanto di più. Sai, 4 milioni possono essere pochi su 60, da 7 a 11 insomma sono quasi il 50%, anzi il 50% di scarto fondamentalmente, quindi la differenza grossa sarà lì. E poi quello che hai detto, hai ragione, cioè difficilmente ci sarà chi vorrà quei giocatori che in questo momento ancora non vuole nessuno, che non ci resti che sperare, penso che siamo tutti d'accordo. Ecco, questo è sempre Marco da Imola che ci dice:
Professore,
eccoci.
Sai a chi darei la seconda chance? Al preparatore atletico della Juve, e se quest'anno non me li fa correre per 95 minuti dal primo secondo all'ultimo, lo licenzio subito.
hai ragione, perché poi l'altro problema grosso è che l'anno scorso, soprattutto a fine stagione, i giocatori facevano troppa fatica a cercare ad arrivare, no? Anche banalmente alla fine della partita. Antonio da Caserta ci dice: Spalletti li guarderà uno a uno in faccia, gli dirà: ma state ancora qua, fate spazio, trovatevi una squadra, darò io i soldi di Colomoni, proverei Dario, io con i soldi di Colomoni, che sono circa 40 milioni, proverei a prendere sia Solé che Lukumi. Sogno una difesa con Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Udoge, Otto Hernandez, per l'amicizia che ha con Massara. Allora, Antonio, sì, fondamentalmente però è un po' improbabile, ma perché su 5 che ne hai citati, anzi 6, compreso il portiere, solo uno è della Juve, che è Kalulu. Gli altri sarebbero tutti da comprare: Solé dall'Udinese, Lukumi dal Bologna, Udoge dall'Inghilterra, non ricordo, forse il Tottenham, non ricordo più adesso quale sia la squadra, e Teo Hernandez, non vorrei dire una sciocchezza, ma potrebbe essere svincolato o comunque con voglia di tornare in Italia, ma sono tutti giocatori che devi andare a comprare, tranne appunto Kalulu che hai già. E quindi non credo che sia oggettivamente fattibile, perché poi dice sempre Antonio ancora: con Vlahovic e Pellegrino sarai contento comunque. Allora, ecco, poi qui si riapre la questione Vlahovic.
Se riesci a dirgli che è sulla chat di Teams, gliel'ho mandato, quindi dovrebbe vederlo da lì.
Sì, gliel'ho già detto, proviamo a vedere. Adesso provo a sentire, stiamo cercando di contattare la nostra ospite. Perché insomma oggi è una giornata un po' complessa.
Vabbè, ci sta, siamo in diretta.
Esatto, insomma.
È il bello della diretta.
È il bello della diretta.
Esatto.
Allora aspetta un secondo che vediamo, perché ho il problema che io non riesco a comunicare con Tullio se non a parole, purtroppo. Perché hai l'ID della riunione, mi sai dire l'ID della riunione, mi chiede se riusciamo. No.
No, cioè nel senso dovrebbe trovarsi
No, facciamo una cosa, la mia email tanto manda la tua mail dario.ghiringhelli@gmail.com, tanto non è un segreto la mia email, anzi è talmente facile che anche certo, sbagliando certo. uno la trova, quindi mandalo a me, io glielo giro, e così adesso segnaliamo alla nostra ospite che stiamo anche arrivando. Daniel da Tenerife, ciao intanto Daniel, è un po' che non ti sentiamo, forse c'era anche un tuo vocale, magari dopo lo andiamo anche a recuperare, sentiamo cosa ci dice Daniel.
Allora, il problema di Cambiasso è che quando difende un uomo contro un uomo viene saltato anche da giocatori di medio livello. Magari potrebbe avere un futuro da mezzala.
Daniele, sai...
Una domanda.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, e più di una volta anche l'anno scorso ho sostenuto il fatto che Cambiasso patisce proprio, secondo me, più il ruolo da centrocampista, cioè da difensore, che non quello da attaccante esterno. E infatti Gattuso in nazionale lo usava come attaccante esterno a destra, perché tra l'altro poi Cambiasso è mancino, gli fa fare un po' quello che fa con Seisao nella Juve. E secondo me sì, proprio per il fatto che lui ha queste libertà di ogni tanto di pensiero, per cui lui inizia a fare quei dribbling che, se li fai nella tre quarti avversaria, se perdi la palla sei a 60 metri dalla porta, se le fai nella tua area rischi che il giocatore ti prenda la palla e vada a fare gol. Quindi tu dici addirittura da mezzala, io addirittura lo vedo più come esterno che come mezzala, però insomma diventa non lo so, credo che ci siano altre ambizioni, diciamo così, da parte di Cambiasso e dello stesso Spalletti, perché non credo che voglia utilizzarlo in quella posizione, altrimenti lo avrebbe evidentemente già fatto. Ci sono dei vocali, Tullio? Dovrebbero esserci dei vocali, così vi ascoltiamo.
Buongiorno ragazzi, Daniel Tenerife, ciao bellissimi tutti.
Eccolo.
Oggi il messaggio del nostro amico De Frede è proprio: Gianni, l'ottimismo, il sale della vita, eh? Sì. Comunque, io non sarei così pessimista. È impensabile che dirigenti che arrivano due, tre settimane, una settimana, possano muovere ancora cose che manco conoscono, quindi cerchiamo di essere realistici, giudichiamo il mercato poi alla fine. Ovviamente nel frattempo bisogna fare due chiacchiere, Però rispetto a prima, io sono molto più sereno, perché questi possono anche dire sì, questi sono del mestiere.
Sì, esatto, questa è un po' la sensazione comune che abbiamo tutti, no? Cioè Spalletti sulla panchina, Carnevali alla guida, Massara in supporto a Carnevali rispetto ai Comolli e Modestò, che sembravano più dei matematici che degli uomini di calcio. Effettivamente adesso sembra che possiamo stare tranquilli, speriamo effettivamente che sia così. Detto che però effettivamente anche delle promesse fatte da Carnevali, cioè che la Juve si sarebbe ritrovata in ritiro dopodomani al raduno con almeno una buona parte di formazione fatta, in realtà non sarà così, perché molti dei nomi, lo stesso Martinez, Sorloth, tutti quelli che stanno già, Colomuani, Muaremovic, che adesso sembra di nuovo molto più lontano, Lukumi, su cui si è inserita l'Inter, insomma alla fine tutti quelli che ogni tanto si sente ci siamo, alla fine per il momento non è ancora arrivato nessuno. Ancora Marco da Imola che risponde a Daniel.
Dov'è?
Qua, questo qua.
Ah, eccolo, devo dire che con Daniel da Tenerife mi trovo sempre d'accordo. Quasi sempre però è vero che io Cambiaso lo sfrutterei più dalla tre quarti in su, e quindi tenderei a prendere un vero terzino marcatore. Questo era Marco.
Hai ragione Marco, infatti è un pochino quello che dicevo anch'io, no? Cioè Cambiaso effettivamente è un terzino un po' strano, che tende più ad offendere che a difendere, quasi un terzino brasiliano, mi viene da dire, che è uno che spinge molto ma che copre poco. E effettivamente poi, se andate a vedere, nell'ultima fase del campionato Spalletti, che di solito ha sempre giocato con la difesa 4, era tornato con la difesa 3, probabilmente proprio perché non si fidava dell'apporto di Cambiaso come terzino, perché spesso magari andava avanti, poi non tornava indietro e diventava poi anche complicato da gestire. Mattia ci scrive: vi chiedo, Ashur dell'Egitto come vi sembra? Ti dico la verità, Mattia, non saprei dirti, non è uno di quelli che mi è rimasto in mente, diciamo, in queste partite che ho visto. E poi Giancri ci dice: Cambiaso è una brutta copia di Cancelo. Sì, ma molto brutta, mi viene per pensare, direi, Giancri, nel senso che effettivamente è un giocatore, appunto, molto più offensivo che difensivo. No, dicevamo di Vlahovic, perché dimmi.
Ce l'abbiamo
ecco. Fatta. Allora, eccola, con un po' di peripezie abbiamo la nostra Alessia Polverini. Ciao Ale, ben ritrovata. Eccola qua. Però aspetta, non abbiamo finito le peripezie. Adesso ti vedo. Sei un po' disallineata voce video, nel senso che ti vedo parlare, poi l'audio arriva dopo. Però insomma, almeno ci sei, ce l'abbiamo fatta. Senti, domanda, vado veloce perché purtroppo c'è rimasto poco tempo. Mi dai un tuo parere sulla prima parte di operato, se così lo vogliamo definire, di Carnevali, no? Che è arrivato creando anche tante aspettative nei confronti dei tifosi della Juventus, e che poi però all'atto pratico ha venduto due next gen, ha comprato Ekator e poi tanti nomi, ma stringi stringi c'è poi poca ciccia.
Sì, infatti secondo me, visto che comunque io credo che a prescindere ci sia un bel castello da dover rimettere in piedi, sì. Perché anche guardando questo mondiale, insomma, secondo me ci ha riconsegnato dei giocatori stanchi, una rosa un po' da dover ridimensionare. C'è anche il problema di Yıldız, che probabilmente si dovrà ricorrere alla chirurgia, insomma all'operazione per il suo ginocchio. Quindi diciamo che c'è qualcosa che deve essere ricostruito. Chiaramente partendo dalla scrivania, diciamo così, sicuramente Carnevali è un ottimo dirigente, perché si è visto nei suoi 12 anni passati al Sassuolo che cosa è riuscito a costruire. Però chiaramente sappiamo anche che la Juventus non è il Sassuolo, e quindi qui la pressione è diversa, e in questo momento così delicato secondo me non ti puoi permettere neanche di sbagliare i colpi. Servono i fatti, c'è da muoversi, c'è tanto, tantissimo da ricostruire. Appunto, a proposito di mercato, questo assalto, ecco, chiamalo così, a Ekator del Genoa, classe 2006, sicuramente un talento che si parla di giovani, è un talento che si poteva sondare, si poteva, diciamo, c'è questa voglia di valorizzare questi giovani, però c'è un po' un problema qui con i costi, secondo me, 15 milioni, diciamoci la verità, è un ragazzo sicuramente a talento, però deve ancora dimostrare tantissimo, perché lui, cioè, con una big come la Juventus, insomma, le cose sono un po' diverse. Io non vorrei che ci si sia fatti prendere un po' dalla mano, insomma, si sia un po' esagerato questo prezzo, questo costo, e soprattutto non vorrei che sia un po' il nuovo Ken, o soprattutto, ancor peggio, un Vlahovic bis. Cioè, nel senso che ricordiamoci anche Vlahovic, l'avevamo preso dalla Fiorentina, l'avevamo pagato tantissimo e poi purtroppo non aveva reso come ci aspettavamo, e ora in uscita praticamente a zero, e non ci abbiamo guadagnato assolutamente niente, né in campo che fuori dal campo. Quindi anche perché spendere così tanti soldi quando poi in prospettiva si parla, perché per ora è ancora tutto molto da vedere, del Dibu Martinez, che sicuramente, se dovesse accostarsi alla Juventus, come sembra ci sia effettivamente questa volontà, le cifre sono ben alte, sicuramente. C'è questo ritorno di Colomani, c'è Muaremovic che chiaramente dal Sassuolo si vorrebbe portare Carnevali, quindi ci sono dei nomi, secondo me, che girano, ben più importanti, pesanti, e su cui probabilmente si potrebbe e si dovrebbe investire un pochino di più, quando abbiamo già speso 15 milioni per un classe 2006, insomma, già comincio ad avere i miei dubbi. Io però non voglio essere negativa, perché qua dobbiamo ancora partire, il ritiro, insomma, la continassa deve ancora partire, lunedì ci sarà, quindi spero che, visto già diverse polemiche, viste, insomma, quello che ci ha lasciato la stagione scorsa, visto anche quello che, appunto, secondo me è stata un po' la delusione del mondiale per i bianconeri, perché poi effettivamente nessuno ha fatto un percorso netto, brillante, nessuno si è messo così tanto in luce, forse solamente Jonathan David con quella tripletta, sì, contro il Qatar, ma anche lì è stato un po' consacrato con questa tripletta, ma vale effettivamente tutto l'hype poi a livello di mercato? Non lo so. Quindi, secondo me, ci sono diverse pedine da aggiustare.
Ma infatti il lavoro di Carnevali non sarà facile. Però tu hai usato due, nel tuo discorso hai parlato di due cose che voglio provare a mettere insieme. No, tu hai parlato di ricostruire e di Vlahovic. Tu da che parte stai? Perché adesso sembra che si stia cercando di, almeno sembra che Vlahovic stia cercando di rientrare dalla finestra, no? Dopo che è andato via sbattendo la porta, insultando tutti, adesso è lì che tira la giacchetta perché tutte queste grandi offerte evidentemente non ce l'ha. Certo. Tu sei di quelle che Vlahovic lo riprenderebbe, o chiusa la porta, basta, perché non se ne può più?
No, basta, assolutamente basta. Poteva essere un giocatore con altre prospettive, potevamo ricordarcelo, poteva farsi ricordare in un altro modo. Togliamo l'ultima stagione, perché chiaramente a livello di problematica fisica è stato fuori dal campo, è costretto, insomma, ma a prescindere, non sono questi più i giocatori di cui noi abbiamo bisogno, non si può ricostruire dal vecchio sempre e comunque, ma la stessa cosa io la penso anche per Colomani, in realtà. Mm-hmm. Però io sempre ripartire dal vecchio, diciamo che sicuramente tra i due, tra il ritorno di Vlahovic e il ritorno di Colomani, sicuramente il ritorno di Colo è migliore, lo vedo meglio rispetto a quello di Vlahovic. Sì. E spero che le voci di mercato, appunto, come è successo con Cambiaso, ma lo stesso David, così, insomma, ci facciano allontanare dei giocatori che ormai credo che in questa Juve siano stati di passaggio, ci siano un transito, ecco, che però noi non abbiamo più intenzione di proseguire.
Brava, ecco, perché poi strada. L'altro tema è questo, ce lo scrive anche Claudio da Bergamo, no? Che parlavamo proprio di questo fattore, dei giocatori rientranti dai prestiti a cui forse Spalletti vuole provare a dare una seconda chance, no? Si parla molto di Douglas Luiz, forse più dal lato dei tifosi, e di Nico Gonzalez, perché sembra che Spalletti comunque l'idea di avere Nico in rosa potrebbe non dispiacergli così tanto. Esatto. Tu saresti dell'idea di provare a dare una seconda chance? Perché poi Claudio ci dice c'è qualcuno che non si sa neanche come abbia potuto avere la prima chance, no? Adesso
addirittura
dargliene una seconda.
Sono d'accordissimo con Claudio. Non lo conosco, ma sono d'accordo con lui.
Guarda, c'è scritto proprio questo messaggio. Quindi tu saresti che quelli che rientrano dai prestiti comunque finita lì, fondamentalmente. Non gli dareste la seconda possibilità.
No. Anche perché per quel poco che hanno potuto diciamo dimostrare qualcosa, secondo me sono state occasioni non sfruttate. Quindi io credo che non ci sia bisogno di rimuginare su ciò che, ecco, abbiamo già capito che non fa al caso nostro. Non sono molto per la quale, ecco, io sono sempre un po' scettica sui ritorni.
C'è un nostro ascoltatore che dice Dusan in, Dario out, vuole mandarmi via per queste dichiarazioni.
Ah, pure Dario. Insomma,
sì, vogliono mandarmi direttamente via. No, invece, senti, su Hecator, tu hai fatto un discorso che io condivido, anzi ho fatto anch'io ieri, no? Cioè, il valore del ragazzo è buono perché ha già esordito in Serie A, ha fatto gol in Serie A, però tu a inizio mercato ti togli di fatto la disponibilità di quei 15-16 milioni che forse in questo momento servivano peraltro per un giocatore che poi paradossalmente appena comprato sembrava dovesse andare subito in prestito, no? Che quindi sarebbe stato la beffa oltre al danno, fondamentalmente. Adesso Spalletti sembra che lo voglia tenere almeno per la fase di preparazione estiva. Vero è che non può essere lui il terminale offensivo della Juventus, visto che non ha ancora mai fatto una stagione da titolare neanche nel Genoa. E allora, se non lui e se non Vlahovic e se non Colo, perché insomma anche lì sta diventando la telenovela, Vela, più Sorloth o più Pellegrini, ti chiedo, Alessia.
Che ti dico? Sicuramente io credo che il peso specifico di Sorloth sia più importante. Pellegrini, insomma, chiaramente è un po' più in fase, diciamo, è una luna calante, quindi non so, io sarei più per Sorloth. Che ti dico? In questi casi, però, ripeto, il problema è sempre questo, che noi prendiamo alla Juventus dei giocatori che sembrano avere del potenziale, poi nel momento in cui arrivano, io non so se perché c'è una pressione alta, se perché non si trova la chiave di lettura, ma sembra sempre che perdano qualcosa.
Vero.
E è un grande dispiacere, perché chiaramente, ripeto, sono giocatori su cui poi fai degli investimenti importanti.
Sì, e nell'ultimo periodo con Mainers è l'esempio massimo, no, di questa cosa che stai raccontando.
Lasciamo perdere. Poi Hecator comunque sì, è vero, ha fatto gol in Serie A. C'è da vedere anche che l'ha fatto con il Pisa, cioè nel senso... Bisogna capire anche il valore dell'avversario.
Sì, insomma, la tripletta di David lì contro il Qatar, tu dici, vale anche lì un po' il tempo che trovo. Senti, ti chiedo scusa Ale, ma purtroppo abbiamo iniziato tardi, ti chiedo solo una battuta sulla questione Yıldız, no? L'hai citato tu. Come si gestisce Yıldız? Perché c'è il rischio Pogba 2, con tutte le molle del caso, chiaramente. Lo si fa veramente decidere al giocatore? Lo si forza a fare un'operazione? Si prova a fare una terapia conservativa? È delicato, perché lui è molto giovane. E c'è il rischio che poi la situazione si aggravi.
Allora, abbiamo visto appunto anche al Mondiale che Yıldız non è riuscito proprio a spiccare anche con la sua nazionale, quindi evidentemente i problemi, i fastidi che lui si portava già dal campionato poi insomma hanno avuto le loro ripercussioni anche su quest'altro fattore, su quest'altro ambito, e io credo che non intervenire a lungo andare poi c'è, cioè, una cosa che rimandi, ma che poi gira che ti rigira si ripresenterà. Certo. Perché purtroppo non è più la prima volta che ne soffre, e quindi sembra un po' ormai quasi condannato a dover intervenire in maniera più importante, però giustamente come dici tu, allo stesso tempo un'operazione del genere è un'operazione molto delicata, che quindi lo terrebbe lontano dal campo per tanto tempo. Sì. E poi comunque il recupero non è così, diciamo, semplice e immediato, perciò queste sono secondo me cose talmente delicate che non può deciderle né il tifoso,
cioè, né il tifoso, di sicuro.
Né, nel senso, cioè, non può dare un parere. Non si può dare un parere da tifosi, né tantomeno può deciderlo il giocatore stesso. Lì ci deve essere un'equipe che, capendo rischi, mette sulla bilancia fattori positivi, fattori negativi, e a quel punto deve fare un bilanciamento per ciò che è meglio per lui e per la sua carriera, per il futuro, perché secondo me in questi casi non bisogna pensare al presente. Sì, mi serve, quindi me lo devo mantenere finché funziona, tra virgolette, perché non è un giocattolo,
certo,
che poi, certo, quando se si rompe una ruota o la sostituisco oppure lo butto il giocattolo, cioè qui stiamo facendo un discorso un po' più delicato, quindi credo che non è una decisione che possa essere rimessa direttamente a come se la sente Ilis,
perché certo,
appunto è molto giovane e potrebbe tranquillamente non sentirsela di prenderla.
Sono d'accordo con te. Alessia, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Mi scuso, ma ti devo salutare perché abbiamo superato le 14. Ci risentiamo magari fra qualche settimana in maniera un pochino più lineare. Grazie davvero.
Certo.
Buon sabato pomeriggio. Alessia Spolverini, grazie ancora. Ciao, buon sabato a te.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
Rieccoci in studio, 13:38, sempre tutto quello che vuoi, insieme fino alle 15, Dario Ghiringhelli e Emanuela Fulgori con noi, e siamo debitori di un messaggio di Luca da Torino, che adesso, guarda...
Non posso leggerlo io,
infatti stavo dicendo, lo leggo io, perché dice, a parte complimenti per la trasmissione, grazie, molto interessante e ben condotta, grazie. Scrivo per la prima volta perché la presenza di Emanuela, con la sua bella voce, la simpatia e la competenza, per non parlare della bellezza che invoglia a guardare la live, è proprio la ciliegina sulla torta. E poi sarebbe bello averla più spesso o addirittura come ospite fissa. Credo che Emanuela abbia anche qualcosa d'altro,
grazie,
da fare.
Grazie, Luca.
Nei suoi sabati pomeriggio, però grazie, ma il messaggio.
Sì, diciamo che appena possibile vengo a trovarvi.
È molto carino. Sì, sì, periodicamente vieni a trovarci, ogni paio di mesi, grosso modo, Manu viene a tenerci compagnia. Sentiamo magari un vocale, così sentiamo anche le vostre voci, che ne sono arrivati diversi.
Carissimo professore Marco da Imola, io sono anni che lo dico che la Juventus deve prendere te come direttore sportivo per scegliere le persone sulla fascia destra, perché come le scegli tu non sbagli mai.
Grazie.
Mi permetto la battuta da romagnolo.
Marco.
Comunque speriamo bene, dai, i soldi sono quelli che sono, facciamo con quelli che abbiamo. Però una cosa che non voglio più vedere è l'accoppiata Coop Miners e Cambiaso sulla fascia sinistra. Ciao.
Quella è una bella, insomma, è una accoppiata che adesso cercheremo anche di semplificare, diciamo così, almeno la Juve cercherà di semplificare. Chiedo a Tullio come posso mandarti la mail della nostra ospite per mandarle il link, perché dice che non lo vede su Teams e quindi lo voleva via email. Quindi,
adesso mi cerco un modo un attimo al volo, non ti preoccupare.
No, se no, se mi dici come mandarti...
Adesso ti dico la mia email, okay. La scrivo in qualche modo, qualcosa.
Se no te la giro su quella della radio, tu puoi vedere la mail della radio.
Nessun problema, adesso vedo.
Va bene, ok, allora fammi sapere così poi riusciamo a contattare anche la nostra ospite. No, allora, Cambiaso con Maynes, hai ragione Marco, è insomma una problematica non da poco. Cambiaso, tra l'altro... è un giocatore che sappiamo che in realtà Spalletti piace, però è anche un giocatore che ha fatto parecchi danni l'anno scorso e non soltanto l'anno scorso. Molti tifosi, io per primo, non sono proprio serenissimo quando Cambiaso è in campo. È uno dei giocatori potenzialmente in uscita se dovessero arrivare delle offerte congrue. In realtà quello che dicevamo anche prima è che queste grandi offerte per i giocatori della Juve ancora non sono arrivate, no? E quindi sta cominciando a diventare un problema, perché la Juve è in quella situazione in cui se non vende non può comprare, ma se nessuno ti vuole comprare i giocatori diventa ovviamente ancora più complicato. Sentiamo Giacomo da Susa.
Ciao ad entrambi, non riesco a capire quale sia la strategia che Carnevali
e Company
vogliono mettere in campo. Le uscite sono note a tutti e non credo che con il passare del tempo gli acquirenti aumentino.
Certo.
E quindi cosa si fa? Per Dibu Martinez sembra vogliano 6 o 7 milioni, ma la Juve non affonda. Mi sembra che meno di così non si possa per un giocatore di livello e non capisco. In più da Carnevali mi aspetterei dei colpi con giocatori non molto noti ma con grande margine di crescita. Non ci resta che sperare.
Giacomo, sì, hai ragione. Il problema dei Martinez è che in realtà sembra che l'Aston Villa ne voglia 10-11 di milioni. 6-7 sarebbe quelli che vorrebbe dare la Juve, che è vero che potenzialmente per una società di un certo tipo non dovrebbe essere un problema, però è anche vero che su un giocatore di 33-34 anni, credo anche che vada verso la scadenza di contratto, non si voglia spendere tanto di più, sai, 4 milioni possono essere pochi su 60, da 7 a 11 insomma sono quasi il 50% di scarto fondamentalmente, quindi la differenza grossa sarà lì. E poi quello che hai detto, hai ragione, cioè difficilmente ci sarà chi vorrà quei giocatori che in questo momento ancora non vuole nessuno, che non ci resti che sperare, penso che siamo tutti d'accordo. Ecco, questo è sempre Marco da Imola che ci dice:
professore,
eccoci.
Sai a chi darei la seconda chance al preparatore atletico della Juve? E se quest'anno non me li fa correre per 95 minuti dal primo secondo all'ultimo, lo licenzio subito.
hai ragione, perché poi l'altro problema grosso è che l'anno scorso, soprattutto a fine stagione, i giocatori facevano troppa fatica a cercare ad arrivare, no? Anche banalmente alla fine della partita. Antonio da Caserta ci dice: le Spalletti li guarderà uno a uno in faccia e gli dirà: ma state ancora qua, fate spazio, trovatevi una squadra, io darò i soldi di Colomoni, proverei Dario, io con i soldi di Colomoni, che sono circa 40 milioni, proverei a prendere sia Solé che Lukumi. Sogno una difesa con Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Udoge, Otto Hernandez, per l'amicizia che ha con Massara. Allora, Antonio, sì, fondamentalmente però è un po' improbabile, ma perché su 5 che ne hai citati, anzi 6, compreso il portiere, solo uno della Juve, che è Kalulu. Gli altri sarebbero tutti da comprare: Solé dall'Udinese, Lukumi dal Bologna, Udoge dall'Inghilterra, non ricordo, forse il Tottenham, non ricordo più adesso quale sia la squadra, e Teo Hernandez, non vorrei dire una sciocchezza, ma potrebbe essere svincolato o comunque con voglia di tornare in Italia, ma sono tutti giocatori che devi andare a comprare, tranne appunto Kalulu che hai già. E quindi non credo che sia oggettivamente fattibile, perché poi dice sempre Antonio ancora: con Vlahovic e Pellegrino sarai contento comunque. Allora, ecco, poi qui si riapre la questione Vlahovic.
Se riesce a dirgli che è sulla chat di Teams, gliel'ho mandato, quindi dovrebbe vederlo da lì.
Sì, gliel'ho già detto, proviamo a vedere. Adesso provo a sentire, stiamo cercando di contattare la nostra ospite. Perché insomma oggi è una giornata un po' complessa.
Vabbè, ci sta, siamo in diretta.
Esatto, insomma.
È il bello della diretta.
È il bello della diretta.
Esatto.
Allora aspetta un secondo che vediamo, perché ho il problema che io non riesco a comunicare con Tullio se non a parole, purtroppo. Perché hai l'ID della riunione, mi sai dire l'ID della riunione, mi chiede se riusciamo. No.
No, cioè nel senso dovrebbe trovarselo nella
chat. Facciamo una cosa, la mia email tanto mandala a me, dario.ghiringhelli@gmail.com, tanto non è un segreto la mia email, anzi è talmente facile che anche
certo,
sbagliando
certo.
uno la trova, quindi mandalo a me, io glielo giro, e così adesso segnaliamo alla nostra ospite che stiamo anche arrivando. Daniel da Tenerife, ciao intanto Daniel, è un po' che non ti sentiamo, forse c'era anche un tuo vocale, magari dopo lo andiamo anche a recuperare. Sentiamo cosa ci dice Daniel.
Allora, il problema di Cambiasso è che quando difende un uomo contro un uomo viene saltato anche da giocatori di medio livello. Magari potrebbe avere un futuro da mezzala.
Daniele, sai...
Una domanda.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, e più di una volta anche l'anno scorso ho sostenuto il fatto che Cambiasso patisce proprio, secondo me, più il ruolo da centrocampista, cioè da difensore, che non quello da attaccante esterno. E infatti Gattuso in nazionale lo usava come attaccante esterno a destra, perché tra l'altro poi Cambiasso è mancino. Gli fa fare un po' quello che che fa con Seisao nella Juve. E secondo me sì, proprio per il fatto che lui ha queste libertà di ogni tanto di pensiero, per cui lui inizia a fare quei dribbling che se li fai nella tre quarti avversaria, se perdi la palla sei a 60 metri dalla porta, se le fai nella tua area rischi che il giocatore ti prenda la palla e vada a fare gol. Quindi tu dici addirittura da mezzala, io addirittura lo vedo più come esterno che come mezzala, però insomma diventa non lo so, credo che ci siano altre ambizioni, diciamo così, da parte di Cambiaso e dello stesso Spalletti, perché non credo che voglia utilizzarlo in quella posizione, altrimenti lo avrebbe evidentemente già fatto. Ci sono dei vocali, Tullio? Dovrebbero esserci dei vocali, così vi ascoltiamo.
Buongiorno ragazzi, Dani da Tenerife, ciao bellissimi tutti.
Eccolo.
Oggi il messaggio del nostro amico De Frede è proprio Gianni, l'ottimismo, il sale della vita, Sì. Comunque, io non sarei così pessimista. È impensabile che dirigenti che arrivano due, tre settimane, una settimana, possano muovere ancora cose che manco conoscono, quindi cerchiamo di essere realistici, giudichiamo il mercato poi alla fine, ovviamente nel frattempo bisogna fare due chiacchiere, però rispetto a prima io sono molto più sereno, perché questi possono anche dire sì, questi sono del mestiere.
Sì, esatto, questa è un po' la sensazione comune che abbiamo tutti, no? Cioè Spalletti sulla panchina, Carnevali alla guida, Massara in supporto a Carnevali rispetto ai Comolli e Modestò, che sembravano più dei matematici che degli uomini di calcio. Effettivamente adesso sembra che possiamo stare tranquilli, speriamo effettivamente che sia così. Detto che però effettivamente anche delle promesse fatte da Carnevali, cioè che la Juve si sarebbe ritrovata in ritiro dopodomani al raduno con almeno una buona parte di formazione fatta, in realtà non sarà così, perché molti dei nomi, lo stesso Martinez, Sorloth, tutti quelli che stanno già, Colomuani, Muaremovic, che adesso sembra di nuovo molto più lontano, Lukumi, su cui si è inserita l'Inter, insomma alla fine tutti quelli che ogni tanto si sente ci siamo, alla fine per il momento non è ancora arrivato nessuno. Ancora Marco da Imola che risponde a Daniel.
Dov'è?
Qua, questo qua.
Ah, eccolo, devo dire che con Daniel da Tenerife mi trovo sempre d'accordo. Quasi sempre però è vero che io Cambiaso lo sfrutterei più dalla tre quarti in su, e quindi tenderei a prendere un vero terzino marcatore. Questo era Marco.
Hai ragione Marco, infatti è un pochino quello che dicevo anch'io, no? Cioè Cambiaso effettivamente è un terzino un po' strano, che tende più ad offendere che a difendere, quasi un terzino brasiliano, mi viene da dire, che è uno che spinge molto ma che copre poco. E effettivamente poi, se andate a vedere nell'ultima fase del campionato, Spalletti, che di solito ha sempre giocato con la difesa 4, era tornato con la difesa 3, probabilmente proprio perché non si fidava dell'apporto di Cambiaso come terzino, perché spesso magari andava avanti poi non tornava indietro e diventava poi anche complicato da gestire. Mattia ci scrive, vi chiedo, Ashur dell'Egitto come vi sembra? Ti dico la verità, Mattia, non saprei dirti, non è uno di quelli che mi è rimasto in mente, diciamo, in queste partite che ho visto. E poi Giancri ci dice, Cambiaso è una brutta coppia di Cancelo, sì, ma molto brutta, mi viene per pensare, direi, Giancri, nel senso che effettivamente è un giocatore appunto molto più offensivo che difensivo. No, dicevamo di Vlahovic, perché dimmi,
ce l'abbiamo
fatta, allora eccola, con un po' di peripezie abbiamo la nostra Alessia Spolverini. Ciao Ale, ben ritrovata. Eccola qua. Però aspetta, non abbiamo finito le peripezie. Adesso ti vedo. Sei un po' disallineata voce video, nel senso che ti vedo parlare, poi l'audio arriva dopo. Però insomma, almeno ci sei, ce l'abbiamo fatta. Senti, domanda, vado veloce perché purtroppo c'è rimasto poco tempo. Mi dai un tuo parere sulla prima parte di operato, se così lo vogliamo definire, di Carnevali, no? Che è arrivato creando anche tante aspettative nei confronti dei tifosi della Juventus, e che poi però all'atto pratico ha venduto due next gen, ha comprato Ekator e poi tanti nomi, ma stringi c'è poi poca ciccia.
Sì, infatti secondo me, visto che comunque io credo che a prescindere ci sia un bel castello da dover rimettere in piedi, sì. Perché anche guardando questo mondiale, insomma, secondo me ci ha riconsegnato dei giocatori stanchi, da dover una rosa un po' da dover ridimensionare. C'è anche il problema di Yıldız, che probabilmente si dovrà ricorrere alla chirurgia, insomma all'operazione per il suo ginocchio. Quindi diciamo che c'è qualcosa che deve essere ricostruito. Chiaramente partendo dalla scrivania, diciamo così, sicuramente Carnevali è un ottimo dirigente, perché si è visto nei suoi 12 anni passati al Sassuolo che cosa è riuscito a costruire, però chiaramente sappiamo anche che la Juventus non è il Sassuolo, e quindi qui la pressione è diversa, e in questo momento così delicato secondo me non ti puoi permettere neanche di sbagliare i colpi, servono i fatti, c'è da muoversi, c'è tantissimo da ricostruire. Appunto, a proposito di mercato, questo assalto, ecco, chiamalo così, a Ekator del Genoa, classe 2006, sicuramente un talento che, si parla di giovani, è un talento che si poteva sondare, si poteva, diciamo, c'è questa voglia di valorizzare questi giovani, però c'è un po' un problema qui con i costi, secondo me, 15 milioni, diciamoci la verità, è un ragazzo sicuramente a talento, però deve ancora dimostrare tantissimo, perché lui, cioè, con una big come la Juventus, insomma, le cose sono un po' diverse. Io non vorrei che ci si sia fatti prendere un po' dalla mano, insomma, si sia un po' esagerato questo prezzo, questo costo, e soprattutto non vorrei che sia un po' il nuovo Ken, o soprattutto, ancor peggio, un Vlahovic bis. Cioè, nel senso che ricordiamoci anche Vlahovic, l'avevamo preso dalla Fiorentina, l'avevamo pagato tantissimo e poi purtroppo non aveva reso come ci aspettavamo, e ora in uscita praticamente a zero, e non ci abbiamo guadagnato assolutamente niente, né in campo che fuori dal campo. Quindi anche perché spendere così tanti soldi quando poi in prospettiva si parla, perché per ora è ancora tutto molto da vedere, del Dibu Martinez, che sicuramente, se dovesse accostarsi alla Juventus, come sembra ci sia effettivamente questa volontà, le cifre sono ben alte, sicuramente. C'è questo ritorno di Kolumani, c'è Muharemovic che chiaramente dal Sassuolo si vorrebbe portare Carnevali. Quindi ci sono dei nomi, secondo me, che girano, ben più importanti, pesanti, e su cui probabilmente si potrebbe e si dovrebbe investire un pochino di più, quando abbiamo già speso 15 milioni per un classe 2006. Insomma, già comincio ad avere i miei dubbi. Io però non voglio essere negativa, perché qua dobbiamo ancora partire, il ritiro, insomma, la continassa deve ancora partire, lunedì ci sarà, quindi spero che, visto già diverse polemiche, viste, insomma, quello che ci ha lasciato la stagione scorsa, visto anche quello che, appunto, secondo me è stata un po' la delusione del mondiale per i bianconeri, perché poi effettivamente nessuno ha fatto un percorso netto, brillante, nessuno si è messo così tanto in luce, forse solamente Jonathan David con quella tripletta, sì, contro il Qatar, ma anche lì è stato un po' consacrato con questa tripletta, ma vale effettivamente tutto l'hype poi a livello di mercato? Non lo so. Quindi secondo me ci sono diverse pedine da aggiustare.
Ma infatti il lavoro di Carnevali non sarà facile. Però tu hai usato due nel tuo discorso, hai parlato di due cose che voglio provare a mettere insieme. Tu hai parlato di ricostruire e di Vlahovic. Tu da che parte stai? Perché adesso sembra che si stia cercando di, almeno sembra che Vlahovic stia cercando di rientrare dalla finestra, no? Dopo che è andato via sbattendo la porta, insultando tutti, adesso è lì che tira la giacchetta, perché tutte queste grandi offerte scelta evidentemente non ce l'ha. Certo. Tu sei di quelle che Vlahovic lo riprenderebbe o chiusa la porta, basta, perché non se ne può più?
No, basta, assolutamente basta. E poteva essere un giocatore con altre prospettive, poteva, potevamo ricordarcelo, poteva farsi ricordare in un altro modo. Togliamo l'ultima stagione perché chiaramente a livello di problematica fisica è stato fuori dal campo, è costretto, insomma, ma a prescindere non sono questi più i giocatori di cui noi abbiamo bisogno, non... Non si può ricostruire dal vecchio sempre comunque, ma la stessa cosa io la penso anche per Colomani in realtà, però io sempre ripartire dal vecchio, insomma, diciamo che sicuramente tra i due, tra il ritorno di Vlahovic e il ritorno di Colomani, sicuramente il ritorno di Colo è migliore, lo vedo meglio rispetto a quello di Vlahovic. Sì. E spero che le voci di mercato, appunto, come è successo con Cambiaso, ma lo stesso David, così, insomma, ci facciano allontanare dei giocatori che ormai credo che in questa Juve siano stati di passaggio, ci siano un transito, ecco, che però noi non abbiamo più intenzione di proseguire.
Brava,
ecco,
perché poi l'altro tema è questo, ce lo scrive anche Claudio da Bergamo, no? Che parlavamo proprio di questo fattore, dei giocatori rientranti dai prestiti a cui forse Spalletti vuole provare a dare una seconda chance, no? Si parla molto di Douglas Luiz, forse più dal lato dei tifosi, e di Nico Gonzalez, perché sembra che Spalletti comunque l'idea di avere Nico in rosa potrebbe non dispiacergli così tanto. Esatto. Tu saresti dell'idea di provare a dare una seconda chance? Perché poi Claudio ci dice, c'è qualcuno che non si sa neanche come abbia potuto avere la prima chance, no? Adesso
devi dargliene
una seconda.
Sono d'accordissimo con Claudio. Non lo conosco, ma sono d'accordo con lui.
E guarda, c'è scritto proprio questo messaggio. Quindi tu saresti che quelli che rientrano dai prestiti, comunque finita lì, fondamentalmente. Non gli daresti la seconda possibilità.
Sì. No, anche perché per quel poco che hanno potuto diciamo dimostrare qualcosa, secondo me sono state occasioni non sfruttate, quindi io credo che non ci sia bisogno di rimuginare su ciò che, ecco, abbiamo già capito che non fa al caso nostro. Non sono molto per la quale, ecco, io sono sempre un po' scettica sui ritorni.
C'è un nostro ascoltatore che dice Dusan in, Dario out, vuole mandarmi via per queste dichiarazioni.
Ah, pure Dario.
Sì, vogliono mandarmi direttamente via. No, invece, senti, su Hecator, tu hai fatto un discorso che io condivido, anzi ho fatto anch'io ieri, no? Cioè, il valore del ragazzo è buono perché ha già esordito in Serie A, ha fatto gol in Serie A, però tu a inizio mercato ti togli di fatto la disponibilità di quei 15-16 milioni che forse in questo momento servivano peraltro per un giocatore che poi paradossalmente appena comprato sembrava dovesse andare subito in prestito, no? Che quindi sarebbe stato la beffa oltre al danno, fondamentalmente. Adesso Spalletti sembra che lo voglia tenere almeno per la fase di preparazione estiva. Vero è che non può essere lui il terminale offensivo della Juventus, visto che non ha ancora mai fatto una stagione da titolare neanche nel Genoa. E allora, se non lui e se non Vlahovic e se non Colo, perché insomma anche lì sta diventando la telenovela, Vela, più Sorloth o più Pellegrini, ti chiedo, Alessia.
Che ti dico? Sicuramente io credo che il peso specifico di Sorloth sia più importante. Pellegrini, insomma, chiaramente è un po' più in fase, diciamo, è una luna calante, quindi non so, io sarei più per Sorloth. Che ti dico? In questi casi, però, ripeto, il problema è sempre questo, che noi prendiamo alla Juventus dei giocatori che sembrano avere del potenziale, poi nel momento in cui arrivano, io non so se perché c'è una pressione alta, se perché non si trova la chiave di lettura, ma sembra sempre che perdano qualcosa.
Vero.
È un grande dispiacere perché chiaramente, ripeto, sono giocatori su cui poi fai degli investimenti importanti.
Sì, e nell'ultimo periodo con Mainers è l'esempio massimo, no, di questa cosa che stai raccontando.
Lasciamo perdere. Poi Hecator comunque sì, è vero, ha fatto gol in Serie A. C'è da vedere anche che l'ha fatto con il Pisa, cioè nel senso... bisogna capire anche il valore dell'avversario.
Sì, insomma, sì. La tripletta di David lì contro il Qatar, tu dici vale anche lì un po' il tempo che trovo. Senti, ti chiedo scusa Ale, ma purtroppo abbiamo iniziato tardi, ti chiedo solo una battuta sulla questione Yıldız, no? L'hai citato tu. Come si gestisce Yıldız? Perché c'è il rischio Pogba 2, con tutte le molle del caso, chiaramente. Lo si fa veramente decidere al giocatore? Lo si forza a fare un'operazione? Si prova a fare una terapia conservativa? È delicato, perché lui è molto giovane e c'è il rischio che poi la situazione si aggravi.
Allora, abbiamo visto appunto anche al Mondiale che Yıldız non è riuscito proprio a spiccare anche con la sua nazionale, quindi evidentemente i problemi, i fastidi che lui si portava già dal campionato poi insomma hanno avuto le loro ripercussioni anche su quest'altro fattore, su quest'altro ambito, e io credo che non intervenire a lungo andare, poi c'è una cosa che rimandi, ma che poi gira che ti rigira si ripresenterà, certo. Perché purtroppo non è più la prima volta che ne soffre, e quindi sembra un po' ormai quasi condannato a dover intervenire in maniera più importante, però giustamente, come dici tu, allo stesso tempo un'operazione del genere è un'operazione molto delicata, che quindi lo terrebbe lontano dal campo per tanto tempo, sì. E poi comunque il recupero non è così, diciamo, semplice e immediato, perciò queste sono secondo me cose talmente delicate che non può deciderle né il tifoso,
cioè, no, né, il tifoso no, di né, sicuro,
né nel senso, cioè non può dare un parere da, non si può dare un parere da tifosi, né tantomeno può deciderlo il giocatore stesso. Lì ci deve essere un'equipe che capendo rischi mette sulla bilancia fattori positivi, fattori negativi, e a quel punto deve fare un bilanciamento per ciò che è meglio per lui e per la sua carriera, per il futuro, perché secondo me in questi casi non bisogna pensare al presente. Sì, mi serve, quindi me lo devo mantenere finché funziona, tra virgolette, perché non è un giocattolo,
certo,
che poi certo, quando se si rompe una ruota o la sostituisco oppure lo butto, giocattolo. Cioè, qui stiamo facendo un discorso un po' più delicato, quindi credo che non è una decisione che possa essere rimessa direttamente a come se la sente il
perché certo,
appunto è molto giovane e potrebbe tranquillamente non sentirsela di prenderla.
Sono d'accordo con te. Alessia, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Mi scuso, ma ti devo salutare perché abbiamo superato le 14. Ci risentiamo magari fra qualche settimana in maniera un pochino più lineare. Grazie davvero.
Certo.
Buon
grazie
sabato pomeriggio. Alessia Spolverini, grazie ancora. Ciao, ciao. Buon sabato a te.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
14 e 10 minuti, torniamo in diretta come sempre su Radio Bianconera insieme fino alle 15 con tutte le Juve che vuoi, seconda ora insieme di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Emanuela Fulgori in studio e Tullio in regia. Vi siete scatenati negli ultimi minuti, sono arrivati tantissimi messaggi sia su Twitch che su sulla nostra messaggistica, e vi diamo spazio anche in questa mezz'ora, di nuovo tutta per voi, poi avremo ancora Jacopo Desiderio nell'ultima mezz'ora per gli aggiornamenti, diciamo, anche un pochino più realistici del mercato. Allora, parto da Twitch, già anche che ci dice: la nostra maglia pesa tantissimo, in riferimento a quello che diceva Alessia Spolverini poco fa del fatto che molti dei giocatori che la Juve compra arrivano alla Juve e poi si perdono. No, lasciamela giù Tullio, così, perfetto, grazie mille. Poi Martina da Torino ci saluta, ci dà il buongiorno, dice: grazie per la compagnia, grazie a te Martina che ci ascolti. Io dico sempre, voi ci ringraziate per la compagnia, ma io dico sempre che se non ci foste voi dall'altra parte, noi Staremmo qui a chiacchierarcela io e Manuela e non ci sarebbe neanche bisogno della radio, quindi grazie a voi che ci ascoltate sempre. Credo che Ecator sia stata più un'operazione obbligata per il discorso del fair play finanziario. Hanno scambiato un nostro della next gen, se non sbaglio, che per la qualità calcistica del giovane. Detto questo, sembrerebbe avere un ottimo potenziale. Chi vivrà vedrà. Allora, Martina, sono d'accordo con te. Tra l'altro, poi c'era anche Cinzia da. Cinzia che ci dice: Ecator ha fatto un gol di tacco al Napoli, è vero, me lo ricordo anch'io quel gol lì, però sempre da subentrato. Poi la questione è, potenzialmente io sono molto d'accordo del fatto che possa essere un prospetto interessante. La questione è: 18 milioni in apertura di mercato, 16 più 2 mi sembra che fossero, 16 di quota fissa più 2 di bonus, per un ragazzo che ha 6 presenze forse da subentrato, forse sono di più, sto dicendo dei numeri a caso per spiegare il concetto. sei presenze, cioè noi vendiamo i nostri giovani, i nostri potenziali, anche giocatori di grande fascia, l'abbiamo fatto già degli errori con Huijsen, con tanti altri, a pochi milioni andiamo a prendere un ragazzo di 19 anni, 20, insomma 2006, di deve ancora fare 20 anni, a inizio mercato, dove tu sai che le tue esigenze sono in porta e in attacco, e va bene che Ekator è un attaccante, ma non puoi affidare a un ragazzo di 20 anni l'attacco della Juventus, ma non solo un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni che ha 6 presenze in Serie A, e allora secondo me quell'operazione lì la valuti a fine mercato, quando ti serve eventualmente il rinforzo, poi oh ragazzi magari fra 2 anni siamo qui a dire vedi che sei un cretino perché Ekator è fortissimo e fa 40 gol a stagione e io sarò qui a flagellarvi, però in questo momento contingente con le difficoltà della Juve mi sembrava molto. Quello che dice Martina è vero, o meglio è vero in parte, la Juventus al Genoa ha dato Puchka per una cifra intorno ai 4-5 milioni, per cui in realtà poi alla fine quei 4 milioni che sono 5-4-5 milioni che sono rientrati di Puchka, alla fine Ekator l'hai pagato tra virgolette 10 più 2, però le due operazioni sono separate, insomma c'era tutta una serie di situazioni che la Juve doveva effettivamente fare, rimane il fatto che secondo me la quotazione era un po' eccessiva. Rispondo anche a Doni, bentornato Dario, grazie, perché effettivamente l'altra settimana stavo facendo gli esami di maturità, quindi non c'ero né venerdì né sabato, e abbiamo sentito la tua mancanza, troppo buona. Volevo chiedere il tuo parere riguardo un nuovo corso delle Juventus Women iniziato lunedì. Sì, è vero, le women si sono già ritrovate, hanno già fatto le visite mediche, stanno arrivando tante giocatrici. È giusto parlare di nuovo corso, Doni, perché c'è tanta cosa che sono cambiate nella Juventus Women, tante giocatrici sono andate, tante stanno arrivando e impareremo a conoscerle, perché confesso che io le women seguo la Juve, ma non così tanti campionati esteri come faccio invece magari per le squadre maschili, quindi le giocatrici che stanno arrivando, confesso, non le conosco, le impareremo a conoscere la stagione in corso. È cambiata però anche la guida tecnica, perché è stato salutato Canzi, è arrivato Guerrero, che ha un'esperienza però un po' particolare, ne parlavamo proprio ieri pomeriggio anche con Camillo De Michelis, no? è un allenatore che poi proprio l'allenatore forse non l'ha mai fatto, quindi c'è molta curiosità intorno a questo nuovo corso. Ho detto che la Juve ha sempre fatto molto bene negli ultimi anni e che si preparerà ad affrontare come sempre il preliminare di Champions League, delle Women's Champions League, mi sembra già all'inizio di agosto. Adesso andranno in ritiro in Svizzera, faranno un amichevole col Servette, quindi anche la stagione delle Women sta andando avanti di gran carriera, così come quella delle Next Gen, perché stanno continuando ad arrivare giocatori anche per la Next Gen. Okolo è già stato anche presentato stamattina, ho letto anche di un colpo che è stato chiuso nelle ultime ore proprio per l'attaccante della Next Gen. Rispondo Luigi. Luigi, io sono Dario Ghiringhelli, Dario Pellegrini è un mio omonimo, almeno di nome, perché fa anche lui il giornalista sportivo e segue anche lui la Juve, ma non sono io. Io sono Dario Ghiringhelli. Ecco. Dario Pellegrini lo trovi anche su X, è un molto molto in gamba, tra l'altro sarà il nome. Che...
o si sarà confuso.
No, magari se sono confuso, però comunque non sono io, e comunque ti fa, in un certo senso ti fa di nuovo un complimento alla bellezza della nostra Emanuela. Mimmo da Reggio Calabria, sentiamo che cosa ci dice Mimmo.
Penso che Yıldız è talmente giovane che la sua struttura fisica reagirà molto più velocemente, poi ogni struttura umana ha le sue diversità, ma penso che agire non sarebbe male visto il tempo che ha di rimettersi in forma al 100%. Poi non essendo medico, dici il pensiero da profano.
Beh, ma è quello che facciamo un po' tutti.
E poi ci dice che tu riesci sempre con il tuo sorriso a far pensare positivo.
Grazie Mimmo, grazie mille. Questo invece lo finisco io. Non posso non salutare la bellezza che hai accanto. Quindi grazie Mimmo, ci fa piacere. Un sorriso da una parte, la bellezza dall'altra. E così abbiamo chiuso il gioco. Però sì, diciamo che il concetto, hai ragione Mimmo. Sai qual è secondo me il problema di quest'anno? È un pochino la tempistica, no? Cioè in una estate normale, con la stagione che si chiude a fine maggio, fai un consulto, valuti l'operazione, lo operi subito a metà giugno e hai tutta l'estate di tempo per farlo recuperare, poi sicuramente non ce l'avresti pronto per l'inizio della stagione, però gli eviti il tour estivo, gli fai fare un po' di riabilitazione, magari per l'autunno ce l'hai pronto. Quest'anno con il mondiale di mezzo la Juve già ha dovuto un po' gestirlo nelle ultime fasi di campionato in cui non era il solito Yıldız, va a fare il mondiale, gioca spesso da subentrato le uniche 3 partite che hanno giocato, viene confermata la problematica. E adesso però ci ritroviamo con un mese in ritardo, no? Rispetto alla fine del campionato. Quindi se si dovesse decidere adesso, e siamo a metà luglio invece che a metà giugno, tutto sarebbe spostato in avanti di un mese. Quindi io ti dico la mia, ma è proprio un pensiero, come dici tu, da profano. Io ho un pochino la sensazione che la Juve punterà a fargli passare questa stagione con la cosiddetta terapia conservativa, e poi immediatamente, finita la stagione successiva, se si valutasse che effettivamente l'operazione è necessaria, fare l'operazione. A meno che non si accorgano che la situazione è veramente talmente grave, se vogliamo usare questo termine, che si decida di forzare e operarlo subito per anticipare tutti i tempi. Chiaro che lo avresti di meno per l'inizio di questa stagione, però lo avresti più in fretta, di nuovo a pieno regime. Tra l'altro Giancri ci scrive: l'attacco del prossimo anno sarà Boga, Milik e Conceição. Vabbè, Boga e Conceição tutto sommato ci stanno anche. Milik, ragazzi, se fosse in forma, io lo dico da una vita, sarebbe un signor attaccante, purtroppo è veramente sempre rotto. Salutiamo Stefania che ci dà il buon sabato pomeriggio, e poi Pakir che ci dice: vendere, incassare, ancora vendere, incassare, senza grana non puoi comprare. E quest'anno è ancora più vero, perché col fair play finanziario, lo dicevamo anche ieri pomeriggio con Domenico Marchese della Repubblica, la Juve deve arrivare alla fine di questo mercato dove gli ingaggi, cioè gli stipendi e gli acquisti eccetera eccetera, devono essere un euro in meno rispetto a quelli che aveva l'anno scorso, cioè non possiamo sforare quello che era il tetto dell'anno scorso, e quindi non sarà facilissimo fare il mercato anche in questo senso. Ci sono dei vocali, Tullio, da ascoltare, sentiamo le vostre voci.
Ciao ragazzi, Enrico della provincia di Lodi.
Ciao Enrico.
Io spesso e volentieri sono d'accordo con Dario, ma su Vlahovic proprio non riusciamo a trovare un punto di incontro. I nomi che vengono fatti per l'attacco della Juve, cioè Sorloth, Colomoni e Pellegrino, secondo me non rappresentano minimamente un upgrade rispetto a Vlahovic. Basta vedere lo score di, ad esempio, di Pellegrino: ha fatto 9 gol in 38 partite, Vlahovic ne ha fatti 7 in 19. Vlahovic, per quanto possa non piacere, rappresenta il centravanti che ha chiesto e che vorrebbe Spalletti. Un centravanti d'area di rigore, uno di peso, uno che si fa sentire in mezzo all'area.
Ma Enrico, guarda, sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, compreso Pellegrino, nel senso che Pellegrino, secondo me, se lo vai a prendere deve fare la riserva, cioè Pellegrino in questo momento non può essere, un po' come non può esserlo Ekator, che è ancora più giovane. Pellegrino alla fine ha 25 anni e non è così giovane, l'abbiamo guardato ieri. Pellegrino effettivamente non è la punta che ti garantisce quei 20 gol a stagione, anche 22, che serve a una squadra come la Juve, per cui secondo me Pellegrino non è l'alternativa a Vlahovic, ma è eventualmente la riserva, perché ragazzi, la Juve quest'anno è vero che non fa la Champions, ma fa l'Europa League, e l'Europa League ha le stesse partite della Champions, perché il girone sono di nuovo 8 partite con poi potenziali playoff, poi ottavi, quarti, semifinali, finale, a cui tra l'altro la Juve non è mai arrivata, perché da quando esiste questa nuova formula della Champions siamo sempre usciti ai playoff. Ma io mi auguro che con il livello dell'Europa League, che evidentemente è più basso di quello della Champions, almeno agli ottavi, se non anche ai quarti, e magari anche un pezzettino più avanti, ci possiamo arrivare. Ma le partite sono tante, sono le stesse dell'anno scorso. A fare i conti spicci sono 50 partite, perché l'abbiamo già fatto tante volte il discorso, no? Sono 38 partite di campionato. Poi hai le 8 sicure del girone dell'Europa League e arrivi a 46. Poi hai almeno le 2 dei playoff barra degli ottavi, quindi nella Coppa ne devi contare 10, perché sono le 8 del girone più le 2 o degli ottavi diretti, che mi auguro quest'anno, o comunque dei playoff, perché almeno i playoff ci devi arrivare, e arrivi a 48. E poi hai almeno, spero, una di sicuro di Coppa Italia, quindi arrivi a 49, solitamente il primo turno almeno lo passi, e sono 2, e arrivi a 50 partite stagionali. Quindi anche con il Vlahovic, tra l'altro, dell'ultima stagione, spesso infortunato, tra l'altro infortunato per colpa sua, perché l'infortunio che l'ha tenuto fuori per mesi se l'è fatto da solo ciccando un pallone. Questa è una cosa che ogni tanto bisognerebbe anche tenere presente. Non puoi fare di nuovo tutta la stagione, era già successo 2 anni fa che avevamo solo lui di punta, è arrivato a un certo punto e non ce la faceva più. Io quello che contesto in questo momento a Vlahovic è: c'è stato un momento sul finire della stagione che dicevo, beh, effettivamente, tutto sommato, se si riuscisse a rinnovare Vlahovic piuttosto che andare a spendere per un altro, eccetera, eccetera, era un discorso che ci poteva stare. Quello che a me in questo momento non piace di Vlahovic è che uno sia tornato indietro, perché lui era convinto che lo avrebbero preso il Real, il Barcellona, il Bayern Monaco, dovevano essere tutti lì ad aspettare lui a parametro zero, e non se lo sta filando nessuno, nonostante sia gratis, perché in questo momento Vlahovic è svincolato. Per cui per della Juve in realtà non sarebbe neanche un rinnovo, sarebbe un nuovo contratto, perché lui in questo momento da 11 giorni è svincolato. E poi le dichiarazioni che sono uscite quando lui è andato a parlare con prima con Molli, no, con Carnevali forse non ho ancora parlato, ma al momento della richiesta del rinnovo, al di là dei soldi che ha chiesto, che sono assolutamente fuori budget e fuori mercato per la Juve, ma non solo, infatti non lo vuole nessuno, le parole che sono uscite sui suoi compagni di squadra, io faccio fatica a immaginarmi un Vlahovic che rientra nello spogliatoio dopo quelle dichiarazioni. Poi, che in senso assoluto possa essere logico l'idea di recuperare Vlahovic, darlo in mano a Spalletti, che, so, come dici giustamente Enrico, rispecchia il profilo del giocatore che lui aveva chiesto a gennaio e che la Juve non gli ha preso, eccetera, 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 posso essere d'accordo con te. Però io su quelle cose lì purtroppo sono un po' intransigente, così come lo sono stato con Conte all'epoca. Io Conte non lo rivorrei mai più alla Juve per tutte le cose che ha detto e fatto dopo che dalla Juve se n'è andato. E per me Vlahovic, con le dichiarazioni che ha fatto un mese fa, ha chiuso, per me avrebbe chiuso le porte con la Juve. Vale sempre il discorso che nel momento in cui fosse di nuovo l'attaccante della Juve, tiferò per lui e spererò che ci faccia vincere tutte le partite, no? Perché poi il discorso è sempre quello, non è una roba chiaramente personale. Ecco, Yves che ci si...
è tremendo.
Yves, che non essendoci lui non mi ha potuto mandare il solito no di inizio puntata, e quindi in continuazione dalle 13 alle 14.59 no. Il no che mi mette lui quando ci saluta. Luigi ci dice chiedo scusa per lo scambio di nominativo, entrambi simpaticissimi, perché citava Dario Pellegrino, che approfitto tra l'altro per salutare. Ecco, non so se lo, no, è un altro Luigi, Dario su Ekator, quello sarebbe stato un gran colpo di mercato, grande talento, bravo Paratici a portarlo a Firenze, e su questo sottoscrivo tutto. Atta è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha fatto veramente la differenza, è un giocatore che io avrei fatto carte false tra virgolette per portare a Torino, ed è riuscito Paratici a portarlo a Firenze, l'ha pagato abbastanza, mi sembra anche lì intorno ai 18-20 milioni, però ecco, noi ne abbiamo spesi 18 per un ragazzino di 20 anni, secondo me i 18 milioni in questo momento li vale più di Ekator. Dico 18 e potrei sbagliarmi, forse sono un po' di più, però Atta è veramente un signor giocatore. Sempre Mimmo riguardo Ildiz ci dice la sua, sempre da profano come diceva prima.
Purtroppo penso che anche con la terapia sarebbe al 50% delle sue doti, e dalla Juve non penso serva in questa fase un calciatore non al 100%.
Hai ragione, c'è da dire che l'unica, una delle poche cose buone che sono state fatte fin qui è stato il riscatto di Boga, che comunque ha fatto vedere che in quel ruolo ci può stare, perché poi Boga pesta le stesse mattonelle di Ildiz, e quindi magari, insomma, con il supporto anche di Jeremy Boga, magari Ildiz potrebbe avere meno problemi. Sentiamo un altro vocale, Tullio.
Ildiz dovrebbe operarsi subito dopo le vacanze, anche perché perderà un mese e mezzo di partite, però visto che c'è la sosta di tre settimane recupererebbe prima, visto che sentito da voi in radio ci vorranno circa 3 mesi per recuperarlo, e per uno che vive sugli scatti forse i mesi saranno anche 4. Claudio.
Claudio, sì, esatto, il problema è proprio quello, cioè il fatto che non si riesca a trovare una soluzione diversa da questa, no? È vero che ci sono 3 settimane di pausa, ma quelle 3 settimane di pausa in realtà ci sono più o meno sempre, di solito 2 per la nazionale, quest'anno saranno 3 perché hanno condensato alcune partite, però cambia poco, salterebbe una partita in meno, no? Con 2 settimane di pausa invece che 3. Non lo so, è molto complicato, è un'operazione come tutte le operazioni alle ginocchia che poi si parte, diciamo, dai 3 mesi in su, perché poi devi intanto recuperare l'operazione e poi devi, certo, Riprendere tutta l'atletizzazione, no? E il problema potrebbe essere quando farlo, perché oggettivamente se lo fai adesso diventa complicato, rischi di o se lo fai in quelle 3 settimane lì lo perdi fino a Natale, è un discorso complicato. Enrico da Prato ci dice: Hecator ha giocato in 2 stagioni in Serie A 50 partite o diciamo 50 presenze. Guarda Enrico, mi riservo di andarlo a verificare, perché sinceramente 50 presenze in 2 annate vuol dire che ha giocato praticamente, insomma, su una settantina, vuol dire che praticamente una partita, più di una partita ogni 2 ha messo piede in campo, e non mi sembra, però sì, ribadisco che io le 6 volte l'ho esagerata. Non lo so, il dubbio che ho io sempre in queste situazioni qui è che se fosse sto fenomeno come qualcuno lo vuol dipingere adesso, non ci sarebbe stata solo la Juve a cercarlo, no? Perché poi soprattutto quei giocatori lì così giovani fanno gola ai vari Bayern Monaco, Real Madrid, eccetera eccetera. Non lo so, io ho qualche dubbio, ma lasciatemi questi dubbi. Ribadisco che spero, come sempre succede in questi casi, che l'anno prossimo veniate a dire, ma neanche l'anno prossimo, a dicembre, siate qui a insultarmi per dire perché Hecator invece sta facendo benissimo. Malato Juve ci saluta, buon pomeriggio. Guarda, Gianchi ci dice 54 presenze col Genoa, quindi dice ha ragione Enrico come presenze, però a questo punto, allora, se vogliamo ribaltare il discorso, 54 presenze e 2 gol, 3 gol, se c'è sempre qualcosa che a me continua a non quadrare. Però dategli modo di farmi come dire ricredere, sperando che Spalletti lo riesca a valutare, perché l'altra cosa che a me faceva storcere il naso, lo dicevamo prima con Alessia: compri 16 più 2, 18 milioni un giocatore che poi lo lasci, sembrava addirittura lo avremmo lasciato in prestito allo stesso Genoa, e allora era un po' assurdo. Detto che potrebbe ancora succedere, perché il fatto che Spalletti se lo voglia portare in ritiro e poi anche nella tournée asiatica, non è detto che poi lo faccia poi confermare in rosa, e a quel punto continuerei a chiedermi il senso di aver speso tutti questi soldi, ma lasciamo stare. Vocali? Ce ne sono ancora? Sentiamo.
Ciao Dario, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano. Sento
complimenti per la tua fascia destra, veramente splendida.
Ne arrivano tanti oggi.
Il problema di Cambiaso, parlavate di Cambiaso, sì, è che non sa difendere. Mi ricorda in questo Cancelo. È un giocatore tecnico, ma che va tenuto assolutamente lontano dalla nostra area di rigore, perché non sa difendere. E tutte le volte che si trova invece nella situazione di dover contrastare in difesa qualcuno, regolarmente se lo perde o combina disastri. In ultimo, proprio mi viene in mente il derby col Torino, quando su calcio d'angolo, invece di saltare e di contendere la palla a Casadei, si preoccupa solo di guardare il giocatore del Torino, cercando in qualche maniera di strappargli la maglia senza guardare la palla, e facciamo una figura barbina prendendo il gol ovviamente dall'attaccante Granata. Ciao.
Sì Stefano, è più o meno quello che dicevamo prima, no? Cioè è un difensore non difensore, nel senso, lui nasce effettivamente come terzino, però poi di fatto ha molte più predisposizione a offendere che a difendere, e si trova in difficoltà quando deve marcare, quando deve contrastare, e soprattutto si prende quelle licenze che sono quelle che a me fanno rizzare i capelli più di tutti, di quando in mezzo alla nostra area si mette a fare i numeri, i colpi di tacco, le rabone, che se perdi palla lì, tante volte è capitato anche l'anno scorso, più di una volta, che scivola, perde palla e parte il contropiede avversario, ma neanche contropiede, perché sono già praticamente in porta, e c'è il rischio di far gol all'avversario. Questa cosa purtroppo succede davvero un po' tanto spesso, motivo per cui è uno di quelli che, se arrivasse l'offerta, non mi strapperei i capelli se la Juventus decidesse di cederlo. Mi dispiacerebbe molto di più, sinceramente, dovesse andare via Thuram, che tra l'altro, lo abbiamo detto ieri in diretta con Gigi, ieri pomeriggio, si è presentato alla Continassa con ben 3 giorni d'anticipo rispetto al raduno che sarà dopodomani, a dimostrazione forse del fatto della voglia che ha di recuperare un po' di terreno perduto. Io spero che Thuram rimanga, lo dico sinceramente, però sappiamo che uno di quelli che, se arriva l'offerta giusta, la Juve è disposta a sacrificare.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
14:35 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di questo Tutto la Juve che vuoi. Vi ricordo già, l'abbiamo fatto in apertura di puntata, ma ve lo ricordo adesso, magari lo rifacciamo anche in chiusura, che la prossima settimana non ci sarà Tutto la Juve che vuoi, perché c'è la Juventus che gioca a Basilea la sua prima amichevole, raduno lunedì, l'amichevole già sabato, quindi dopo pochissimi giorni di allenamento, scelta anche abbastanza curiosa in qualche modo da parte della società, anche perché tra l'altro l'abbiamo già detto, saremo a ranghi decisamente ridotti perché tutti i giocatori coinvolti nel mondiale ancora non ci saranno, però insomma ancora questa mezz'oretta siamo insieme, sempre con Emanuela Fulgori qua in studio con noi, con Tullio in regia e con i vostri messaggi, e per rispondere anche Enrico da Prato, qualcuno ci diceva appunto sì, 50 presenze ma tutte da 10 minuti, stavo andando a guardare adesso i numeri di Ekator, effettivamente sono 54 presenze in Serie A con 4 gol e 1700 minuti giocati, quindi vuol dire circa una media di una ventina di minuti a partita, poi sicuramente qualche partita ha fatto, magari ha fatto mezz'ora, magari ha fatto anche dei tempi interi, però non è uno che ha l'esperienza, diciamo, tra l'altro oltretutto parliamo anche del Genoa, quindi comunque non una squadra di primissima fascia, è un dubbio mio, poi se voi siete contentissimi di Ekator, io sono altrettanto contento, e ribadisco, spero solo che questa situazione possa migliorare, possa farmi convincere di la media gol, qui addirittura su Transfer Market c'è anche i minuti per ogni gol, segna ogni 428 minuti, nel senso che 4 gol in 1700 minuti sono uno ogni 400, sono più o meno uno ogni 5 partite, è chiaro che entrando sempre dopo è più difficile segnare, tutto quello che volete, però insomma sono tutta una serie di considerazioni, dei pro e dei contro, che poi cercheremo anche di capire nel corso di questo precampionato. Stanno arrivando ancora tanti vocali, guarda, cioè, leggo ancora anche alle 71, appunto, infatti anche lui diceva, vedete appunto 54 presenze giocando 10 minuti, poi se si operasse subito perderebbe molte meno partite, e sì, però il problema è che in questo momento lui non è ancora rientrato alla base, diciamo così, e qui è riferito chiaramente a Yıldız, e il problema è che devono ancora prendere la decisione, insomma è una questione non così semplice, prima si opera, prima rientra, questo siamo tutti d'accordo, bisogna capire anche che tipo di dolore, quanto dolore sente, e poi ancora Giancri riferito invece a Cambiaso, perché abbiamo messo dentro tanti argomenti insieme, dice gol preso col Parma, effettivamente per fortuna, tra l'altro poi in quel caso non era stato un problema, perché mi sembra sia quella partita che poi la Juve vince 4-1, mi sembra che fosse un autogol clamoroso quello di Cambiaso, adesso non ricordo, però mi ricordo che c'era in mezzo lui anche nel gol subito. Abbiamo ancora un vocale, Tullio, riusciamo a sentirlo, così sentiamo ancora le vostre voci, poi andiamo dall'ospite. Arriva, ci siamo, abbiamo dei vocali in attesa. ci sono, li vedo, quindi tra poco eccolo, in arrivo.
Ciao Dario, ciao al tuo ospite. Allora, il discorso del mercato purtroppo è ingessato, ma io penso che sia un po' ingessato un po' per tutte le squadre perché non finisce il mondiale.
Sì, vero.
Il problema è la vendita, io penso che è giusto quello che dici, cioè nel senso che Carnevati magari si oppone magari a sottovalutazioni di giocatori che la Juve vuole dare via, che sono purtroppo scarsi. Però è pur vero che se tu ti impunti su determinate cifre che vuoi, quei giocatori ti venderebbero e ti farebbero un po' in pancia. Io non so qual è la strategia più corretta per questi giocatori, per dar via questa, diciamo, questa.
Allora, immagino che fosse Alex, perché di solito è il nostro ascoltatore che ci manda i messaggi, sì, correndo il sabato, infatti, credo che...
ecco, stava correndo.
Sì, lui sempre, okay. Lui ci manda, lui ci ascolta. Fantastico. Mentre fa jogging il sabato.
Fantastico.
Allora, ogni tanto ci manda anche i messaggi vocali, ma si sente, infatti lui sotto che corre è ovviamente anche un po' di fiatone. No, il discorso però era chiaro, Alex, no? Nel senso che è difficile recuperare dei soldi dai giocatori che nessuno vuole, però io sono dell'idea che se per una volta la Juve, invece che calare sempre le braghe come ha fatto negli anni passati, invece tiene il punto, e mi riferisco in questo caso, se vogliamo, anche alla questione Vlahovic, no? Perché Vlahovic si è presentato in sede chiedendo 8 milioni alla firma più 10 di bonus, che lo portavano ad avere su un contratto di, mi sembra lui volesse 2 anni di contratto, quindi 8 milioni più 10 di bonus vuol dire che quei 10 milioni spalmati sui 2 anni lo portavano a riprendere prendere i anzi più dei 12 milioni che prendeva adesso, che era la cosa che la società aveva chiaramente detto che non avrebbe più voluto fare. E sulle vendite degli altri giocatori diventa complicato, perché poi vendere quando nessuno vuole comprare è difficile, Emanuele.
Tosta, la situazione.
Perché poi lì o provi a venire incontro sul prezzo, però torni al discorso che poi rischi di svalutare.
Contrattare un po'.
Sì, questa è proprio la fase, diciamo così, del mercato delle contrattazioni. Dicevamo all'inizio del programma, no, che è un po' un periodo di anniversari. Abbiamo ricordato il 9 luglio la vittoria del mondiale del 2006, l'11 luglio la vittoria del mondiale del 2000, buonanotte, dell'82, in questi giorni ci sono ancora sia Tardelli che Graziani a Notti Mondiali, che ovviamente orgogliosamente rivendicano di essere anche loro campioni del mondo. Ieri invece era l'anniversario dell'annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, no? Un annuncio che aveva un po' sconvolto il mondo del calcio, perché nessuno ci credeva che Ronaldo potesse arrivare effettivamente alla Juventus, e insomma tanti siti di notizie, di giornalismo hanno ricordato, no, l'annuncio di Ronaldo, che era comunque un evento a tutti gli effetti, il giocatore più forte del mondo.
Ti ricordi l'anno?
Era 8 anni fa, quindi 18, era il 18, sì, era il 2018, poi è stato fatto, diciamo, tutto il primo anno, poi il secondo anno è quello che si è interrotto a metà per le questioni del Covid, e infatti poi uno dei problemi che è stato, diciamo, legato alla gestione di Ronaldo è che molto dell'investimento fatto si è un po' perso, il fatto che durante il Covid non si potesse andare allo stadio, non si potesse vivere le partite da vicino, e quindi un investimento che era fatto anche dal punto di vista economico per il ritorno nel merchandising e delle partite, delle partite allo stadio, purtroppo si era perso per colpa della chiusura dei campionati. Abbiamo al telefono il nostro ospite, il nostro ultimo ospite di oggi, che con il mercato aperto è spesso qui con noi, Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo. Jacopo, ben ritrovato.
Buon pomeriggio, buon weekend a tutti. Ciao Dario.
Allora, guarda, qua c'è un messaggio che dice: scusami, ma mi sembri veramente un po' troppo pessimista su tutto, un po' disfattista, mamma mia. Non so che cosa si riferisca questa questione, forse sul...
Ma ce l'hanno con te?
Ce l'hanno con me, sì, ce l'hanno con me.
Ma
perché...
che hai detto?
Stavo cercando di capire, forse su Hecaton, nel senso che sto dicendo che prima dicevamo anche con Alessia Spolverini che sti 18 milioni per un ragazzo di 20 anni che ha poca esperienza in Serie A, forse fate l'inizio del mercato sono un po' troppi, e che in questo momento forse la Juve poteva spendere su altro. Credo che sia l'unica cosa negativa tra virgolette che ho detto, poi su tutto il resto no.
Sì. No, ma dai, io stavo facendo una battuta ovviamente, però ti posso dire che c'è un'inflazione di prezzi che mi sembra del tutto evidente.
Sì, dai. certo.
Cioè, nel senso, 18 milioni di Hecaton purtroppo vanno visti anche sotto questo punto di vista. E per me potrebbero essere commessi anche degli errori più gravi, parlando proprio in maniera quantitativa. Sento, leggo, ho conferme, ho riferimenti sul fatto che Pellegrino, ad esempio, potrebbe essere un nome in orbita Juve, mm-hmm, nel ruolo di centravanti, che insomma chiaramente dipende da dinamiche relative anche ad altri calciatori. Però teniamolo comunque come un nome serio da tenere seriamente in considerazione per l'attacco della Juve, e leggo anche una quotazione di 30 milioni. Quindi per farti capire, se peggio Pellegrino a 30, per come la vedo io, rispetto comunque a un ragazzo di 18 anni,
sì,
che ha per me un'esperienza in Serie A già importante, che ha una duttilità senza dubbio maggiore rispetto a Pellegrino, che è un centravanti classico se ce n'è uno nella vita.
Sì.
E invece Hecaton si è dimostrato, come dire, un giocatore anche moderno, se vuoi, adattabile a più sistemi. Quindi sotto questo punto di vista ti dico, è vero, probabilmente 18 milioni sono tanti, Dario, però altrettanto vero che con i prezzi che girano adesso era difficile forse pensare di strappare una roba più conveniente di questa.
Guarda, le sto leggendo proprio a proposito di Pellegrino sulla nostra stringa che passa di Bianco e Nera News, che ci potrebbe essere un inserimento di Miretti per, diciamo, forse abbassare la cifra di Pellegrino.
Sì, direi di sì, perché, cioè, se parliamo di, non lo so, 35-40 per Colomoni e parliamo di 30 per Pellegrino, ben vengano i 40 per Colomoni,
sì.
Cioè, questo discorso tra virgolette dei posti, dei prezzi che sono secondo me palesemente inflazionati, è molto molto attuale e molto interessante, e bisogna stare attenti perché in un attimo rischi davvero di investire tantissimo e avere poi, come è successo se vuoi anche negli ultimi anni della Juve, dei ritorni comunque tecnici di campo che senza dubbio non sono stati soddisfacenti.
No,
quindi
certo.
bisogna stare in campana, bisogna stare attenti.
Senti, c'è Gianni da Valle Lucania che credo che ti aspettasse, perché come ci siamo messi in collegamento è arrivato il messaggio è arrivato il messaggio per te. Vuole da te un parere su Jan Couto del Borussia Dortmund. L'ha visto poche volte ma mi sembra molto buono, pare lo voglia l'Atalanta ma quelli ci vedono sempre lungo, dice Gianni.
Ma sì, ma in realtà io avevo sentito e avevo avuto anche in questo senso ferme che era anche molto vicino al Como, che poteva essere un'altra opzione valida. Allora, lui è un ragazzo credo portoghese, non ti vorrei dire una fesseria, ma penso portoghese, che ha iniziato per l'appunto in Portogallo, poi è entrato in orbita City, credo anche con un parcheggio in prestito, passano il termine, al Girona, che è una squadra del gruppo del Manchester City, in cui peraltro c'è anche il nostro Palermo in Serie B,
sì.
E dopo è stato venduto a titolo definitivo dal Borussia di Dortmund, che è sempre molto brava ad andare un po' a pizzicare questi ragazzi molto giovani, no? Nei club soprattutto di Premier, dove ce ne sono tanti,
hai
dove
detto
tanti non giocano.
Ti fermo al volo, Jacopo, perché controllavo, tu hai detto portoghese, in realtà è brasiliano, per cui la lingua...
Ah, però è iniziato in Portogallo.
La lingua è quella, dunque è nato a Paraná, però, quindi comunque in Brasile.
No, dico, dove ha iniziato a giocare?
Ah, adesso questo te lo cerco.
Se riesci a controllare le varie tappe, ma mi sembra che abbia iniziato in Portogallo, avevo dubbio, Portogallo o Brasile.
Sì, la lingua è quella, quindi di lì non sbagliamo.
Non si scappa. No, comunque ti dicevo che poi il Borussia Dortmund l'ha preso dal Manchester City, perché il Borussia Dortmund è da sempre abituato a fare dei colpi così, andare a prendere un po' giocatori di talento, giocatori giovani, di prospettiva, nei grandi club dove evidentemente spesso e volentieri questi profili non hanno la continuità che perlomeno in partenza è sicuramente quella auspicata. Quindi insomma un buon colpo, un esterno basso,
sì.
Di destra,
sì.
Secondo me più quinto, perché ha bisogno di un terzetto difensivo dietro, un giocatore di grande spinta, bravo tecnicamente, che tra l'altro noi vedemmo, non ti voglio dire una fesseria, ma in Juventus, Borussia di Dortmund di quest'anno, credo che comunque lui abbia giocato addirittura titolare e abbia fatto anche una buonissima partita a destra, a Torino, quella partita clamorosa che finì 4-4,
sì, quella che perdevamo 4-2,
dal colpo di testa di Kelly,
sì,
sul finale,
sì.
Quindi giocatore che conosco molto bene, giocatore che secondo me per la Serie A ci sta alla grande. Forse per il sistema di gioco, anche se poi adesso c'è Sarri, quindi Sarri secondo me passerà a 4 difensivamente. Diciamo che per un Atalanta intesa in maniera gasperiniana,
sì,
sarebbe stato un profilo ideale. Però è un giocatore che soprattutto poi nel corso degli anni, col passare del tempo, ha senza dubbio migliorato anche la sua attitudine in fase difensiva, che lo rende tranquillamente un potenziale terzino di destra sicuramente molto.
Sì, tra l'altro guarda, sto prendendo la Transfer Market sempre con tutte le mole del caso, ma ha un valore di mercato di 17 milioni, quindi assolutamente abbordabile. Ti confermo però che ha la doppia nazionalità, quindi non avevi sbagliato, perché è sia brasiliano che portoghese, quindi...
No, ma mi ricordo che credo che avesse iniziato in Portogallo a giocare.
Allora qua guarda, sto guardando un po', lui è passato molto 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 giovane dal Manchester City, cioè dal Coritiba al Manchester City, poi Girona, okay, poi Braga, quindi comunque in Portogallo ci è passato,
okay,
ha continuato a saltare fra Girone e Braga e poi
sì,
al Dortmund.
ha fatto un po' di prestiti in giro per,
sì,
l'Europa,
sì,
no? Soprattutto quando era in orbita City, però poi è stato prelevato dal
Borussia,
Borussia
di
Dortmund,
sì, sì,
in via definitiva, dove evidentemente insomma è stato uno step che gli è servito, perché è sicuramente un giocatore più compiuto rispetto ai primi passi al Manchester City, dove evidentemente era ancora, come dire, un diamantino grezzo che aveva bisogno di essere evoluto e
certo,
migliorato.
E certo. Senti, invece c'è Pietro che ci chiede, perché poi le novità sono anche tante, chi potrebbe arrivare in difesa, no? Perché adesso le notizie di stamattina sono che insomma Lukumi si è inserita all'Inter e diventa complicato, Muaremovic sembra più lontano, no? Perché adesso sembra che la Juve preferisca una vendita nell'andare a recuperare quel famoso 50% invece che spendere il 50%, però insomma in nomi non sono tantissimi, si è parlato un po' di Solé, ma non se ne parla già quasi tanto più. Chi sono i veri obiettivi per la difesa?
Su Solé e Lukumi in questo momento ci sono tutte e due, cioè sia la Juve che l'Inter. La Juve è arrivata prima su Lukumi, l'Inter è arrivata prima su Solé, e poi se vuoi hanno, come dire, cambiato le bandierine piazzandole reciprocamente sull'altro tavolo da gioco che era stato, come dire, perlustrato prima dalla acerrima e diretta rivale in campo, ma poi evidentemente anche in fase di mercato. Quindi io ti do assolutamente per buono il nome di Solé, che è un giocatore che la Juve sta seguendo, ti do assolutamente per buono il nome di Lukumi, perché credo che questa poi, al di là della destinazione finale, può essere effettivamente l'annata giusta per vederlo andare via da Bologna. E sicuramente Muharemovic è un giocatore che insomma io lo conosco molto bene e che sta valutando. Io ho detto prima, anche un po' scherzando, in maniera provocatoria, speriamo che vada in Premier, perché pare che il Sunderland sia su tutte una squadra che sta valutando un affondo per Muharemovic, ma l'ho detto anche in considerazione di quella famosa 50, di quel famoso 50% di rivendita che la Juve avrebbe garantito da una cessione del giocatore bosniaco tesserato appunto nel Sassuolo. Ti devo dire che tra i nomi che abbiamo fatto, per me sia Solé che Lukumi hanno affidabilità superiore rispetto a Muharemovic. Va detto anche un'altra cosa, che Muharemovic è più giovane di tutti.
Certo.
E quindi va da sé che questo è un fattore da tenere in considerazione. Però se mi chiedi un nome in assoluto, io devo dirti Solé, un giocatore che conoscevo prima quando stava a Lione, addirittura poi è passato per il Salisburgo in Austria, e devo dirti che è un giocatore che da quando è arrivato in Italia è forse tra le medio piccole, passami il termine, senza dubbio uno dei giocatori, non dei difensori, ma in assoluto dei giocatori
più
che mi ha più colpito e che mi è sembrato proprio davvero un top player potenziale sotto tutti i punti di vista.
Senti, io nelle mie considerazioni su Hecator ho scatenato i nostri tifosi, i nostri amici da casa, no? Esatto. Allora, intanto Enrico da Prato, insomma, sottolinea come appunto magari ha segnato poco, però comunque ha fatto anche pochi minutaggio minore.
Ragazzi, io vabbè, come dire, invito sempre, questa è anche un'altra provocazione, tu lo sai, a me piace ogni tanto fare il guascone,
sì.
Però voglio dire una cosa, Diomandé, che oggi vale 120 milioni di euro e forse neanche basteranno per prendere dall'Ipsia. L'Ipsia, peraltro, così come altre tedesche, ma l'Ipsia forse in assoluto si dimostra di un altro pianeta. Cioè l'Ipsia fa cose che noi umani non riusciamo neanche minimamente, lontanamente ad immaginare. Però ti posso dire che Diomandé un anno fa era al Leganés in Spagna.
Sì.
E aveva fatto forse in Liga Spagnola una roba simile a 2 gol, 3 assist, 2 gol e 4 assist.
Sì.
Più o meno i numeri erano quelli lì, che se tu li vai a vedere sono più o meno anche i numeri di Hecator. Adesso forse è davvero troppo audace pensare che Hecator possa avere in un anno solo l'evoluzione che ha avuto Diomandé. Questo sarebbe folle. Però è altrettanto giusto ricordare che l'anno di nascita credo che sia il medesimo, sono tutti e due del 2006, e va da sé che Hecator, soprattutto in questo momento del calcio italiano, ti devo dire che non solo per la Juve, ma io spero proprio in proiezione nazionale maggiore, è uno dei talenti, per me, con la prospettiva senza dubbio migliore di tutti.
Ecco, quindi intanto Enrico sarà molto contento della tua considerazione, perché poi chiude dicendo: prima di definire questo giocatore un possibile flop ci andrei con i piedi di piombo. Ma io non l'ho definito un possibile flop, ho detto solo che forse mi sembra un po' alta la quotazione. Detto questo,
è un ragazzo giovane, Dario, che deve lavorare.
Esatto, infatti,
che
guarda,
deve lavorare, che deve avere la testa giusta.
Ti faccio leggere un altro messaggio che arriva sempre in questo senso.
Da Vincenzo dice: certi giovani bisogna prenderli ora che hanno ancora un prezzo accessibile, e poi ci lamentiamo quando non puoi più arrivarci perché gli inglesi te li soffiano.
Sono d'accordissimo, ha ragione. Ecco. Ha ragione Vincenzo da casa, è una cosa che anche al mercoledì sera, Dario lo sa, diciamo da anni probabilmente, non solo da mesi, e quindi sono d'accordo. Cioè, Coop Miners, se lo prendi dalla Zeta di Alkmaar a 12 milioni, non finisci impiccato come se lo prendi dall'Atalanta e lo paghi 60 milioni. Questo mi sembra un dato evidentemente oggettivo, ma infatti io spero che la Juve, come dire, registri un riequilibrio sotto questo punto di vista, perché negli ultimi anni di soldi forse un po' buttati a cuor leggero ce ne sono stati veramente tanti.
Sì,
e credo
sì.
che sotto questo punto di vista, soprattutto adesso con le questioni pendenti con la UEFA, con l'Europa League che evidentemente è diversa dalla Champions League, penso che sia arrivato il momento di tirare un po' i remi in barca e di riprendere a fare una cosa che la Juve non fa da tanti anni, che è lo scouting. È vero che abbiamo parlato dell'inflazione dei prezzi, però se pensiamo che Moggi alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, prendeva Zidane per 5 miliardi, capisci bene che si può fare, certo, con una proiezione temporale destinata ai giorni nostri, ovviamente, al 2026, ma è una cosa che si può ancora fare e che la Juve deve fare, sfruttando, mi permetto di dire, anche i parametri zero.
Certo.
Perché oggi, con questi prezzi qui, con questo andamento di mercato qui, hanno ancora più valenza e si possono, secondo me, incontrare delle potenziali buonissime occasioni.
E immagino che tu ti riferisca a Kessié e Goretzka. Quale dei due?
Senza dubbio.
Quale dei due più dell'altro, secondo te?
Tutte e due.
Tutte e due.
Tutte e due. Ma ti devo dire, Goretzka a me piaceva anche allo Schalke 04, sì. Dario, quindi è chiaro che se mi chiedi di fare un nome, io ti faccio Goretzka, ma per un discorso, come dire, di passione personale che va avanti da tanti anni. Però devo dirti che anche Kessié, insomma, per la conoscenza che ha anche del calcio italiano, per il Kessié che è stato al Milan, all'Atalanta, a zero oggi per la Juve, mi sembra evidentemente, certo, una grande occasione.
Senti, ti leggo invece ancora un messaggio, poi credo che siamo già quasi in chiusura, purtroppo. Forza Onore ci dice: su Pellegrino, perché non utilizzare una formula d'acquisto stile Paratici con Attà, ovvero un tot di milioni per il cartellino e il resto in percentuale a favore del Parma in caso di una futura rivendita? Detto che Attà, e ne abbiamo parlato tante volte, un grosso dispiacere, no, per noi. Che
grosso, grosso dispiacere, perché la Juve, secondo me, andrà a prendere quei giocatori lì quest'estate. Giocatori giovani, giocatori che hanno fame, giocatori che riconoscono il peso della maglia della Juve anche se giochi in Europa League, che poi, voglio dire, un anno può succedere, certo, purtroppo, certo, a tutti, quindi va da sé che per me Attà era un giocatore assolutamente da Juve, ha fatto grandi numeri nell'ultimo, sì, anno, nonostante anche qualche infortunio di troppo. La formula di Attà alla Fiorentina mi piace molto, credo che possa essere un'ispirazione per tutti, come dire, gli addetti ai lavori, per tutti i direttori di Serie A e non solo, per questo mercato, perché va nella direzione che di cui tutti parlano, ma che in pochi rispettano, che è quella della sostenibilità economica. Questo mi pare chiaro, quindi sono d'accordo con l'amico da casa.
Senti, ultimissima cosa, chi esce prima? Perché qua non entra nessuno, ma non esce neanche nessuno. Chi è il più vicino ad lasciare la Juve in questo momento?
Difficile dirlo, ti devo dire, facciamo, se ti do un nome su tutti. Dai, io credo tutto sommato ancora Miretti.
Miretti.
Tutto sommato ancora Miretti.
Che doveva essere il primo per recuperare quei famosi soldi entro il 30 giugno e poi alla, sì, fine è rimasto.
Perché comunque a bilancio, come dire, l'uscita di Miretti anche oggi, quindi con la stagione 26-27 che ormai è attiva.
Sì,
ormai
sì, è partito ufficialmente.
È partito ufficialmente. Va da sé che Miretti resta comunque a bilancio l'operazione potenzialmente più interessante, che può dare più beneficio sotto il punto di vista economico. Quindi, se ti devo fare un nome, tendenzialmente penso questo, anche perché poi credo che tutto sommato in Serie A può avere un buon mercato, al di là poi del Bologna, che è stata la squadra di cui si è parlato di più in questo inizio di sessione di mercato.
Sì, e poi adesso, appunto, lo abbiamo citato poco fa, anche leggendo il nostro Bianconero News,
potrebbe essere anche una pedina di scambio
dell'inserimento, certo, esatto, nei confronti del potenziale arrivo invece di Matteo Pellegrino. Ultimissima cosa, un parere su questa riapertura, chiamiamola così, su Vlahovic.
Ma che vuoi che ti dica, Dario? No, nella maniera più assoluta no, ma perché io penso che la Juve debba ritrovare se stessa, non soltanto per quel che riguarda i trofei, certo, le vittorie, io sono stato sempre dell'idea che sono il riflesso perfetto di quello che è la società, di quello che fa la società e di come lo fa. Io penso che Vlahovic abbia, come dire, avuto dei comportamenti che, se penso alla Juve, definisco inaccettabili. Non esiste né in cielo né in terra, non so se è stata confermata come cosa, ma non esiste né in cielo né in terra mai che un giocatore della Juve si sia permesso di dire: se Tizio prende X, io devo prendere Y.
X più, quella, sì.
Quella era una roba che con Moggi, cioè Moggi avrebbe fatto un disastro. Cioè, sì. Il giocatore avrebbe rischiato di giocare, cioè di finire di giocare, te lo do per certo il dato. Quindi, sotto questo punto di vista, a livello umano, soprattutto, più che tecnico, per me lui è una grande delusione. Dipendesse da me, assolutamente no. Ma non perché potenzialmente non è ancora un giocatore valido. Può tornare sicuramente utile tecnicamente.
Certo, certo.
Però ti ripeto, per me, prima del campo c'è altro, e su quest'altro tavolo da gioco Dusan Vlahovic è stato, nei confronti della Juve, assolutamente inqualificato.
Jacopo, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, ci sentiamo magari fra un paio di settimane, e buon lavoro anche a te.
Grazie, grazie mille, buon fine settimana a tutti, è sempre un piacere.
Grazie, ciao, grazie ancora Jacopo, ciao. Desiderio Jayland. Allora noi andiamo in chiusura, c'è già Chiara di là per il suo sabato sport, e quindi salutiamo Emanuele Fulgori per essere stata qui con noi.
Grazie ancora, adesso la pronuncia è perfetta.
È giusto,
eh?
Hai visto? Le prime volte mi sbagliavo. Le prime volte mi sbagliavo.
Le studiate.
Adesso, perfetto.
Adesso l'ho imparato, quindi grazie mille, ti riaspettiamo presto.
Molto
anche
volentieri.
Perché i nostri ascoltatori ti aspettano, abbiamo visto che,
dai, che
ti aspettano.
Sono contenta.
Ringraziamo Tullio in regia, io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo come tutte le settimane, e ricordo che sabato prossimo non ci sarà tutta la Juve che vuoi perché c'è la partita della Juve contro il Basilea alle 15:30. Buon pomeriggio a tutti, buon weekend, ci sentiamo presto, ciao a tutti.
Ciao.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.